Se partiamo dal binomio mente-corpo, sembra che non possano esistere che due soluzioni al problema della mia esistenza, della mia identità attraverso il tempo. La mia identità attraverso il tempo deve consistere o nella continuità di una sostanza materiale, il mio corpo, oppure nella continuità attraverso il tempo di una sostanza immateriale o spirituale, la mia anima. Nel saggio sulla conoscenza umana, Locke si oppose a entrambe queste soluzioni. Secondo lui, la mia continuità attraverso il tempo, la mia persistenza diacronica, deve consistere non nella continuità di una sostanza spirituale o materiale che essa sia, ma nella continuità della coscienza. Questo è una intuizione che è fortemente radicata nel nostro senso comune. È un dato introspettivo immediato che la mia continuità nel tempo richiede il trapassare incessante delle mie esperienze, ognuna in quella successiva, in un flusso ininterrotto di coscienza. Sebbene non sia del tutto chiaro che cosa Locke intenda per continuità della coscienza, un fatto certo è che per lui l'identità, la continuità della coscienza, ha a che fare in modo molto stretto con innesti mnemonici, con innesti di memoria. La sua idea sembra essere che fin dove, diciamo, la coscienza di una persona può essere fatta retrocedere a un'esperienza o a un fatto che si ricorda, lì arriva la mia identità. Questa intuizione può ricevere una formulazione precisa, può essere cioè usata per dare forma e sostanza a un criterio di identità personale attraverso il tempo. Questo criterio potrebbe assumere la seguente forma. Se A è una persona che esiste in un istante T1 e B è una persona che esiste in un successivo istante T2, allora A e B sono la stessa persona se e solo se B si ricorda di qualche esperienza vissuta da A, o meglio B si ricorda a T2 di qualche esperienza vissuta da A T1. Una persona A e una persona B che esistono in istanti diversi sono quindi identiche, la stessa persona, in tutti e soli quei casi in cui c'è continuità di memoria tra l'una e l'altra, in cui la persona che esiste dopo ha qualche ricordo di esperienze vissute dalla persona che è esistita prima. È accettabile questo criterio di identità personale attraverso il tempo? Presenta problemi? Beh, un problema fu notato già ai tempi di Locke, lo notò Locke stesso. Il problema è dato dalla banale circostanza del sonno. Noi non siamo sempre svegli, talvolta dormiamo. Quando uno dorme non può ricordarsi di esperienze vissute precedentemente. E una persona sveglia non può ricordarsi di esperienze vissute, per esempio, in una situazione, in una fase di sonno profondo, quando non ci sono neanche sogni. Quindi sembra che il criterio non funzioni pienamente. Si può essere la stessa persona anche senza essere legati da nessi di memoria. Cioè, sembra che la continuità di memoria non sia una condizione necessaria di identità personale. Questo problema, dicevo, fu visto dallo stesso Locke, che rispose alla difficoltà rendendo un pochino meno forte il criterio di memoria. Invece di dire che una persona che esiste successivamente è identica a una persona che esisteva precedentemente quando si ricorda di qualche esperienza vissuta dalla seconda persona, Locke sceglie di dire quando la persona che esiste dopo si ricorda o potrebbe ricordarsi di qualche esperienza vissuta precedentemente. Certo, quando uno dorme non si ricorda effettivamente in quel momento di esperienze vissute precedentemente, ma se la persona che dorme viene svegliata, ecco che la persona può ricordarsi delle esperienze che ha precedentemente vissuto. La facoltà della memoria non è cancellata dal sonno. L'idea, cioè, in breve, è di sostituire la facoltà della memoria alla memoria come relazione che deve unire persone che esistono in momenti diversi perché si possa dire di esse che sono la stessa persona. Anche così, però, sembra che il criterio faccia acqua da tutte le parti, per così dire. Perché? Beh, non so, prendiamo un istante che esiste esattamente 10 anni fa. È altamente probabile che io ora non mi ricordi e neanche possa ricordarmi di qualche esperienza vissuta allora. Non è certo, può darsi che 10 anni fa io abbia vissuto un'esperienza indimenticabile, ma è altamente probabile, per non dire sicuro, che ci sono molti istanti della mia esistenza, di cui io non posso ricordare alcuna esperienza fatta allora. Devo concludere che io non sono identico alla persona che esisteva 10 anni fa? Sembra una conclusione di gran lunga eccessiva. Ma se è una conclusione eccessiva, allora vuol dire che il criterio, di identità personale, basato sulla memoria non funziona bene. Vuol dire che il criterio di memoria va abbandonato. Una difficoltà che sembra legata a quest'ultima che ho appena menzionato è che l'identità personale, cioè l'identità delle persone, come ogni forma di identità, è una relazione transitiva, deve esserlo. L'identità è una relazione transitiva perché se A è identico a B e B è identico a C, beh, per forza A deve essere identico a C. Ma la memoria non sembra essere una relazione transitiva di questo tipo, per il fatto che A può ricordarsi di qualche esperienza vissuta da B e B può ricordarsi di qualche esperienza vissuta da C, ma può benissimo capitare che A non si ricordi di alcuna esperienza vissuta da C. Un caso di questo tipo è descritto da Thomas Reed, il caso del valoroso ufficiale, the brave officer, che si ricorda, ormai vecchio, di essere stato premiato al valore per un atto eroico compiuto in età adulta. E si ricordava, nel momento in cui era premiato per l'atto eroico, di avere rubato delle mele da bambino. Ma l'anziano generale senile, non ricorda più di aver compiuto il furto delle mele. Allora dobbiamo concludere che, siccome il generale anziano si ricorda di qualche esperienza vissuta dal generale adulto, dall'ufficiale adulto, si ricorda di essere stato premiato al valore, allora il generale è la stessa persona dell'ufficiale premiato al valore. E siccome l'ufficiale premiato al valore si ricorda di aver rubato delle mele da bambino, è la stessa persona del bambino che aveva rubato le mele. Ma siccome il generale anziano non ricorda di alcuna esperienza occorsa al bambino, non si ricorda di aver rubato le mele, per esempio, allora non è la stessa persona del bambino. Quindi l'anziano è identico all'adulto e l'adulto è identico al bambino, ma l'anziano non è identico al bambino. È un caso in cui risulta evidente che la relazione di memoria non è transitiva, mentre l'identità personale lo è. Noi non possiamo usare una relazione non transitiva come la relazione di memoria per dar conto, spiegare una relazione transitiva come l'identità personale. Questa sembra quindi una difficoltà piuttosto seria ed è una difficoltà a cui si può far fronte nel modo, per esempio, spiegato da Quinton, che è un filosofo analitico del secolo scorso, Novecento, complicando un po' la relazione di memoria, complicando un po', rendendo un pochino più articolato e complicato il criterio di memoria, il criterio di identità personale basato sulla relazione di memoria. Invece di dire una persona che esiste, una persona A che esiste a T1 è identica a una persona B che esiste a T2, se e solo se la persona che esiste nel successivo momento T2 si ricorda di qualche esperienza vissuta da A a T1, dovremmo dire A e B sono la stessa persona se e solo se sono la prima e l'ultima di una serie ordinata di persone, tale che ogni persona della serie si ricorda di qualche esperienza vissuta dalla persona che l'ha preceduta nella serie. Allora, il generale senile si ricorda, il generale anziano si ricorda di essere stato premiato al valore. L'ufficiale premiato al valore si ricorda di aver rubato delle mele, quindi da bambino. Quindi il generale e il bambino sono la prima e l'ultima di una serie di persone, in questo caso tre, tale che ogni persona della serie si ricorda di qualche esperienza vissuta dalla persona precedente nella serie. Questo autorizza a dire che il generale e il bambino sono la stessa persona, anche se il generale non ricorda alcuna esperienza vissuta quando era bambino. Perché c'è qualcosa in mezzo che garantisce il legame. Questa soluzione consiste in pratica nel sostituire come criterio di identità personale diacronica la connessione mnemonica diretta con quella che potremmo chiamare legame indiretto di memoria. Il legame indiretto di memoria è presente anche quando tra due entità tra cui non c'è connessione mnemonica diretta, se in mezzo ci sono tante persone tali che ogni persona è legata da quella precedente da una connessione mnemonica diretta. C'è però un problema ulteriore, problema che per esempio Wiggins, David Wiggins, un grande filosofo analitico, autore di un libro che ha fatto storia nella metafisica analitica del secolo scorso, che si intitola Sameness and Substance, identità e sostanza, un problema che David Wiggins ha chiaramente indicato e ha presentato come un'obiezione forte al criterio di memoria. Talora le persone perdono tutti i loro ricordi. Ci sono casi di amnesia radicale. Casi in cui in seguito a un incidente grave, che può essere di natura fisica, oppure anche semplicemente uno shock, un grave shock psichico, una persona cessa di ricordare le esperienze, tutte le esperienze che aveva precedentemente vissuto. In questi casi noi non diciamo che una persona ha cessato di esistere. Se uno perde tutti i suoi ricordi, non diciamo che la persona che esiste dopo l'amnesia, dopo aver perso questi ricordi, non è identica alla persona che aveva questi ricordi. Noi continuiamo a descrivere quello che è accaduto come una situazione in cui qualcuno ha perso i suoi ricordi. E non si può perdere qualcosa senza sopravvivere alla perdita. Io posso perdere una borsa solo se continuo ad esistere dopo che ho perso la borsa. Quindi i casi di amnesia radicale sembrano incompatibili con il criterio mnemonico di identità personale, sia pure ammorbidito o complicato nel modo che vi ho appena detto. Perché nei casi di amnesia radicale non sono solo rescissi i legami diretti di memoria, la connessione mnemonica diretta, ma anche tutti i legami indiretti di memoria. Cioè non c'è più una serie di persone tra A e tra B, tale che ogni persona si ricorda di qualche esperienza che è stata vissuta dalla persona che l'ha preceduta nella serie. A un certo punto c'è una rescissione radicale. Non c'è più nessun legame di ricordo che travalica i confini dello shock che determina l'amnesia. Questa sembra una falsificazione del criterio di memoria. Ci sono delle risposte possibili che il sostenitore del criterio mnemonico di identità personale può dare qui. Per esempio può dire Beh, ma attenzione, c'è ricordo e ricordo. Certo, io non mi ricordo più delle esperienze che ho precedentemente vissuto, se sono stato colpito da una forma grave e radicale di amnesia. Però non ho perso ogni ricordo, continuo a mantenere, a ricordarmi di certe informazioni che sono in grado di codificare in forma proposizionale. Per esempio, mi ricordo che Napoleone è stato sconfitto a Waterloo e l'amnesia non rescinde questo ricordo, questa connessione mnemonica. E poi continuo a ricordarmi non di certe informazioni codificabili in forma proposizionale, ma di come si fanno certe cose. Per esempio, mi ricordo di come ci si allaccia le stringhe, mi ricordo di come si mangia con la forchetta, o magari mi ricordo di come si gioca a tennis. Ricordo che un po' di tempo fa i giornali avevano riferito il caso di quella persona colpita da una forma gravissima di amnesia, la quale però suonava in modo assolutamente professionale e formidabile il pianoforte. Beh, lui aveva dimenticato tutte le esperienze vissute in precedenza, ma questo non significa che avesse dimenticato ogni abilità comportamentale. Per esempio, si ricordava benissimo di come si suonava il pianoforte. Quindi ci sono altre forme, altri nessi di memoria che neanche nei casi di amnesia radicale vengono tagliati, vengono rescissi. Questa è una risposta che può apparire più o meno convincente. Certo, uno potrebbe pensare che se anche dovessimo supporre che persino queste forme di ricordo siano cancellate da una grave forma di amnesia assolutamente radicale, beh, questo non ci dovrebbe portare a pensare che una persona ha finito di esistere, ha cessato di esistere. La persona ha perso tutti i suoi ricordi, anche quelli comportamentali, anche quelli codificabili in forma proposizionale. Ma questo non sarebbe un caso, o non sembrerebbe agli oppositori del criterio mnemonico un caso in cui una persona ha effettivamente cessato di esistere. E poi c'è un'ultima obiezione. Una obiezione che è stata... potrebbe in prima battuta apparire come una manifestazione di forza del criterio mnemonico, perché le obiezioni che noi abbiamo finora rappresentato, descritto contro il criterio mnemonico, tendono a illustrare il fatto che la continuità di memoria non è una condizione necessaria di identità personale, cioè ci sono delle situazioni in cui si dà identità personale senza che si dia continuità mnemonica. Quindi la continuità mnemonica non è una condizione necessaria di identità personale. L'identità personale può presentarsi anche in assenza di continuità mnemonica. Però nessuna di queste obiezioni illustra il punto inverso, che la continuità mnemonica non sia un criterio sufficiente di identità personale. Sono tutti d'accordo che se c'è continuità mnemonica tra A e B, cioè se B si ricorda di qualche esperienza vissuta da A, allora A e B sono la stessa persona. Quindi è certo, sembra certo, che la continuità mnemonica sia una condizione sufficiente di identità personale. E questo potrebbe apparire in prima battuta come un punto di forza del criterio mnemonico di identità personale. Qualcuno ha osservato che questo non è vero. Quello che apparentemente è un punto di forza del criterio mnemonico è in realtà la manifestazione di un sorprendente errore. Qual è il sorprendente errore che qualcuno ha visto nel criterio mnemonico di identità personale? È il seguente fatto, che se pensiamo bene a quello che intendiamo dire quando diciamo che qualcuno si ricorda di un'esperienza precedentemente vissuta, ecco, fra ciò che noi intendiamo dire quando diciamo questo, c'è anche che la persona che si ricorda di quell'esperienza è proprio identica alla persona che ha vissuto quell'esperienza. Non ci si può ricordare di un'esperienza vissuta da altri. Allora, l'obiezione qual è? Attenzione! Tu stai usando la continuità mnemonica per spiegare l'identità personale, senza renderti conto che nel concetto di continuità mnemonica si annida già la relazione di identità. quando noi diciamo che B si ricorda di qualche esperienza vissuta da A, stiamo presupponendo che B è identico ad A. E allora, se è così, il criterio mnemonico è circolare. Stiamo usando la identità personale attraverso il tempo per spiegare l'identità personale attraverso il tempo stessa. E questa fu un'obiezione che già ai tempi di Locke venne avanzata contro il criterio mnemonico. Bene, tutta questa, diciamo, questa ampia e variegata batteria di obiezioni contro il criterio di memoria spiegano un fatto che è, per così dire, oggettivo, se possiamo dire così, cioè il fatto che oggi non c'è più nessuno che accetti il criterio mnemonico di identità personale, almeno così come l'ho formulato. Ma il fatto interessante è che l'intuizione fondamentale di Locke, quella che aveva animato e ispirato il criterio mnemonico di identità personale, cioè l'idea che la mia identità diacronica attraverso il tempo non fosse l'identità di una sostanza, né materiale né spirituale, ma stesse nella continuità di una funzione della coscienza, questa intuizione si mantiene in un criterio che possiamo chiamare criterio psicologico, che è in fondo una specie di criterio mnemonico riveduto e corretto. Non ci sono solo i legami di memoria tra, diciamo, ciò che sono adesso e ciò che ero un'ora fa. L'adulto che sono adesso e il bambino che ero non hanno soltanto legami di memoria. Ci sono anche i legami di memoria, ma c'è tutta un'ampia batteria, un'ampia variegata tassonomia di altri nessi di psicologici, cioè relazioni che tengono insieme il mio stato mentale attuale con il mio stato mentale di allora. Tra questi nessi psicologici c'è, per esempio, il legame tra una intenzione e tra una intenzione e la volizione che questa intenzione giustifica, tra una azione che viene compiuta e l'intenzione di compierla. Ci sono delle costanti di stabilità nelle mie credenze, per esempio. Le credenze di una persona non possono cambiare di colpo tutte insieme. E così i desideri di una persona. C'è una certa invarianza relativa tra i miei desideri adesso e i miei desideri ieri. In breve, c'è tutta una serie, ci sono anche dei nessi psicologici inconsci. C'è, per esempio, la relazione tra i miei desideri inconfessati e le scelte che compio. Tutta questa batteria variegata di relazioni psicologiche fa sì che gli stati mentali che una persona ha nelle diverse fasi e nei diversi momenti della sua esistenza siano strettamente coordinati, siano, si può dire, connessi. Allora, chiamiamo stato mentale totale di una persona A in un istante T1, l'insieme delle sue esperienze, delle sue credenze, dei suoi desideri, l'insieme delle cose che vede, percepisce, con i vari sensi, i desideri che ha, anche quelli inconsci. Tutto questo compone il mio stato mentale totale adesso, per esempio. Il mio stato mentale adesso non è privo di relazioni psicologiche con il mio stato mentale totale 10 minuti fa. Ci sono dentro più o meno le stesse credenze, gli stessi desideri, gli stessi tratti caratteriali. Ciò che era presente allora nel mio stato mentale totale di 10 minuti fa, sotto forma di esperienza, adesso è presente nel mio stato mentale totale di adesso, sotto forma di ricordo di quell'esperienza. Ci sono in sostanza diciamo, delle invarianze qualitative, delle similarità tra stati mentali coordinati, e ci sono delle relazioni causali. Il mio stato mentale totale adesso è ciò che è perché lo stato mentale totale che avevo 10 minuti fa era ciò che era. Il mio stato mentale totale di adesso non sarebbe ciò che è se i suoi tratti non fossero stati causati dal mio stato mentale 10 minuti fa. Allora, quando due stati mentali totali sono coordinati fra di loro in modo tale che manifestino un grado sufficiente di similarità qualitativa e un grado sufficiente di connessione causale, dico che quei due stati mentali totali sono connessi. Il criterio psicologico di identità personale può essere a questo punto formulato in questo modo. Una persona A che esiste in un istante T1 è identica a una persona B che esiste in un istante T2 se e solo se i loro stati mentali sono connessi. Cioè gli stati mentali di A a T1 e lo stato mentale di B a T2 sono connessi nel modo che ho detto, cioè se e solo se manifestano un grado sufficiente di similarità qualitativa e un grado sufficiente di connessione causale. O per escludere, diciamo, casi di non transitività, perché potrebbe essere che lo stato mentale di A sia connesso con lo stato mentale di B, e lo stato mentale di B sia connesso con quello di C, e quello di C con quello di D, ma quello di A non con quello di D, diciamo, come abbiamo detto prima, nel caso della connessione mnemonica indiretta, una persona A che esiste a T1 è identica, cioè è la stessa persona di una persona B che esiste a T2, se e solo se lo stato mentale di A a T1 è connesso con lo stato mentale di B a T2, oppure A e B sono la prima e l'ultima di una serie di persone tale che ogni persona della serie ha uno stato mentale che è connesso con lo stato mentale della persona precedente nella serie. Questo è il criterio psicologico di identità personale. Questo criterio pone dei problemi grossi che discuteremo nella prossima lezione.